Eccoci qua in diretta alle 16:48 minuti primi. Per quanto riguarda le classifiche, le daremo dopo, perché abbiamo subito, per fare il punto della situazione, il nostro amico avvocato Francesco Panfili, che anche questa domenica è qui con noi e ha seguito naturalmente, oltre le cronache, i risultati, anche la Serie C, e ci dà un quadro di questa domenica. Francesco, buon pomeriggio innanzitutto, grazie per essere con noi anche in questa domenica. Poi faremo domenica prossima e ci prenderemo un momento di sosta per Natale, quindi te lo diciamo subito. Allora, che domenica è stata questa domenica? Come si può analizzare, non so da dove vuoi cominciare, se dalla Serie C, dai professionisti, oppure dalla Serie D?
Ma iniziamo intanto con i saluti, per ordine di importanza. Iniziamo magari dalla Serie C, parliamo un attimino, sì, partendo dal Gubbio, che ieri purtroppo è inciampato in una sconfitta, sì. Ma io sono convinto che il Gubbio possa comunque sia a riprendersi e recitare un ruolo da protagonista in questo campionato e cercare di arrivare all'obiettivo dei play-off. Indubbiamente in questo momento la situazione non è proprio idilliaca, però credo che abbia delle buone individualità e soprattutto penso che un allenatore esperto, intelligente, bravo nella gestione, sappia affrontare questi momenti ed aiutare l'ambiente a migliorarsi. Confido nell'equilibrio della società, nel direttore Pannacci. Insomma, io sono convinto che il Gubbio abbia tutte le qualità e le carte in regola, anche individualmente, tecnicamente, per poter recuperare il terreno in classifica. Il Perugia, che credo sia in vantaggio, no? Stia giocando ora, sì. Io lo dico da un po' che è una squadra importante, e lo conferma il livello di Serie C, che onestamente quest'anno sta fornendo delle sorprese, anche di alcune individualità interessanti, ma lo stesso Perugia sta mettendo in vetrina Seghetti, che ormai tutti quanti conoscono, ed altri giovani che si stanno confermando come calciatori importanti. Indubbiamente c'è un po' di terreno da recuperare, ma con un bel mercato a gennaio penso che il Perugia abbia la possibilità di lottarsi le prime posizioni del torneo.
Ha pareggiato la Vispesa, guarda, ci comunica la Vispesa, ha pareggiato proprio adesso. Vabbè.
Peccato, però ancora la partita è sì, lunga. Io credo che la Vispesa, il Perugia abbia una grande possibilità. È vero che il Pescara sta inanellando da due o tre partite dei risultati importanti, però insomma, contro la Vispesa oggi il Perugia deve fare bottino pieno se vuole stare davanti, no?
Sicuramente
c'è una differenza tecnica importante, no? A livello proprio di qualità di squadra. Il Perugia oggi non può nascondersi, deve assolutamente fare bottino pieno. La Vispesa è una squadra che ha delle individualità, perché se penso a Pucciarelli, Di Paola, Tonucci, ci sono dei calciatori sicuramente di categorie esperti, ma il Perugia oggi è nettamente superiore. È chiaro che al Perugia qualcosa davanti oggettivamente sta mancando, no?
Esatto, e lì è un po' corto davanti, come hai detto anche domenica scorsa.
Sì, è un po' corto davanti, però ripeto, Vasquez è un attaccante moderno, funzionale, nella sua carriera è stato sempre apprezzato dove è andato, tutti ne parlano benissimo, fa giocare bene la squadra. È chiaro che poi dopo se te vuoi l'attaccante da 20-25 gol, hai fatto una scommessa, non hai preso una certezza, però è anche vero che insomma, secondo me il Perugia dietro a centrocampo è una squadra veramente forte, anche individualmente negli esterni, una squadra che salta all'uomo, che ha superiorità numerica, interpreti importanti. E poi dopo, purtroppo o per fortuna, nel calcio vince soltanto una squadra, non è che è la stagione fallimentare se non arrivi primo per forza.
Il Perugia sta facendo
un buon campionato.
Certo. No, sì, sicuramente è chiaro che hai tutti i riflettori addosso, perché sei il capoluogo, no, di regione, e quindi hai fatto la Serie B per quello.
Il Perugia non può stare in Serie C, questo siamo tutti quanti d'accordo. Certo. Il Perugia, la categoria del Perugia non è assolutamente la Serie C, però non è nemmeno la Serie C la categoria del Cesena, è diretta va su una squadra, quindi insomma Non è facile arrivare primo.
Non è facile vincere, appunto. E poi lo sai bene tu che di questi campionati l'hai fatti, vincere non è mai scontato, non è mai facile. Devi guadagnartelo.
Non è mai scontato e non è mai facile. Però il Perugia ha la giusta esperienza per poter recuperare il terreno. Indubbiamente se oggi non vince diventa un pochettino difficile, ma io credo che sia logico quando sei a Perugia avere la responsabilità, sentirsi la responsabilità. Ma queste sono responsabilità belle, positive, che devono motivare un calciatore. Giocare in una piazza come Perugia è un onore che ti rimane per tutta la carriera. Quindi voglio dire, se un ragazzo di 23-24 anni ha paura di giocare in Serie C nel Perugia, è un limite importante. Io non credo che ci siano questi problemi a Perugia.
No, speriamo di no. E sicuramente c'è tanta pressione.
E poi penso che abbia anche dei giocatori esperti, come adesso mi viene in mente Angella, che aiutino, sostengano l'ambiente. Quindi io non vedo una situazione così catastrofica per il Perugia. Sicuramente deve trovare continuità, però.
Certo, anche perché sono campionati che non è che si vincono nel girone di andata, si vincono dopo, soprattutto in primavera.
Questi campionati di Serie C. Per esempio, quando ha vinto il campionato, che tutti quanti davano il Perugia per spacciato e per finito, ti ricordi l'anno della Serie C contro il Padova?
Esatto.
Poi è chiaro che si devono girare anche degli episodi a fortuna, bisogna essere anche oggettivi. Oggi il Cesena sta facendo un campionato importantissimo. È vero che il Cesena sta avanti, è una squadra che a mio modo di vedere ha forse qualcosina in più del Perugia, e nessuno s'offenda, parlano i numeri.
Certamente.
Però comunque il Perugia oggi è in classifica, insomma, in una posizione più che decente, che non rispecchia magari il blasone e l'onore del Perugia, va bene, però stanno fallendo tutte le grandi, se te guardi un pochettino. Il Pescara si è ripreso ora, ma un mese fa si faceva un'altra analisi, no?
Sicuramente.
Ci vuole anche un po' di equilibrio.
Sì.
Io voglio sperare bene per il Perugia, dai.
Anche perché, appunto, tornando, è vero, c'è la Ternana, però tornando a questo capoluogo di regione, in Serie B c'è anche molto più interesse da parte delle città vicine, no? Perché vedere un calcio di Serie B è completamente differente da un calcio di Serie C.
Perdonami, mi trovi completamente d'accordo. Io ti ripeto per l'ennesima volta, il Perugia non può stare in Serie C, non è una piazza da Serie C. Lo sanno tutti questo, che non è una piazza da Serie C. Però purtroppo quando sei in queste categorie, che sono categorie sporche, è difficile, non è facile in un anno risalire su. Il Perugia è stato bravo, è stato anche un pizzico fortunato 2 anni fa, 3 anni fa. Purtroppo si ritrova di dover ripartire da capo, di dover ricominciare il progetto.
E non è facile, credo, perché già l'abbiamo detto anche domenica scorsa, l'ambiente non è che aiuti molto Perugia, perché lì è un ambiente che vuole subito vincere e andare in Serie B, però ecco, l'abbiamo detto, non è facile, quindi l'ambiente,
guarda,
i tifosi
su queste considerazioni io penso che giocare a Perugia sia l'onore di una carriera di ogni calciatore, quindi penso che lo dico in maniera passionale, nemmeno devi dormire la notte per aspettare la domenica. Non può esserci la paura. Il pallone a Perugia sposta di più che giocare in un cittadella, oppure giocare, avere la tranquillità adesso quando giochi con la Torres, che tutto ti sta venendo bene, ma cioè l'ambiente del Perugia è più del 12° uomo in campo, credo. Quindi quello è un punto a vantaggio. Questi ambienti ti portano punti, non te li tolgono.
Visto che sta per iniziare proprio il secondo tempo tra Perugia e Vispesaro, poi ti lascio a vedere la partita. Ecco, diamo uno sguardo anche per chiudere alla Serie D. Oggi c'è stato un rovescio interno dell'Orvietana col Montevarchi. Sansepolcro che si è ripreso contro la capolista pianese, e il Trestina che va a vincere a Figline, dando continuità, con la continuità, dando continuità ai risultati e anche alle prestazioni.
Il Sansepolcro è un po' che mi incuriosisce, perché sta inanellando delle buone prestazioni. A volte mi hanno detto che non ha ottenuto i risultati che meritava. Sicuramente leggo anche di un po' di qualche comunicato, insomma c'è qualche situazione che devono a livello societario sistemare. Questo può influire anche nella tranquillità dei ragazzi, però hanno un ottimo allenatore, delle buone individualità, dei buoni giovani, quindi questo risultato può aiutare a dare fiducia e stima. Per quanto riguarda il Trestina, l'ennesima conferma dell'ottimo lavoro del del suo allenatore Ciampelli, della società, e anche il dressing ha dei calciatori di categoria, e magari se gioca in scioltezza può diventare una squadra sorpresa del campionato, ce l'auguriamo tutti, insomma, no?
Beh, certo, anche perché sono tutte toscane, quindi ecco, il Tresina, abbiamo detto sempre, è l'unica umbra che no, difende i colori di questa regione, e se si trova in classifica in alto è un onore un po' per tutti, per il calcio umbro, ma, per certi aspetti.
Assolutamente un onore per il calcio umbro che anni fa annoverava 8-10 formazioni in Serie B, se non sbaglio, no?
Bravo.
Quindi il movimento del calcio umbro deve farsi una domanda. A mio modo di vedere, ci sono stati degli anni incredibili, no? Perché per una regione come l'Umbria avere 7-8-10 squadre, adesso vado un po' a memoria, non ho il numero preciso. Ma erano tante le squadre, era un grande vanto, e speriamo di tornare a quei fatti per tutto il sistema regionale, no?
Sì, sicuramente lo speriamo veramente.
E oggi anche in eccellenza
sì.
Ci sono stati partiti importanti, no?
Assolutamente, guarda, il Città di Castello, che è una bella partita è stata, e non riesce proprio a fare quello scatto oggi contro il Ponte Valle Ceppi in casa, 1-1 il risultato finale. Insomma, ha qualche, non so che malattia può avere questa, tu sei di quelle parti, quindi magari lo senti.
No, io non sono di quelle parti, io vivo in centro,
okay.
A Città di Castello.
Quindi sei un castellano, okay.
In centro a Città di Castello, io non sono di quelle parti, io sono una persona innamorata della propria città.
Bene.
Che ti dico, dai, speriamo che il Città di Castello riesca a sbloccarci, ha sicuramente individualmente delle qualità superiori alla classifica
sicuramente.
Di oggi, no? Certo. Però in questo momento io inizierei a pensare anche a togliermi dalla zona brutta della classifica, prima di parlare di playoff, quindi
sicuramente. Perché non abbiamo sentito il presidente qualche settimana fa, adesso sembra che tutto stia sotto traccia, non si sa nulla, perché di solito quando i risultati non vengono, lo sai benissimo, chi rischia è sempre, no, l'allenatore. Però fino a questo momento non abbiamo sentito.
Ma l'allenatore è lo stesso, perdonami, l'allenatore è lo stesso che l'anno scorso. Nel calcio ci vuole equilibrio quando si dà dei giudizi.
Sì,
l'allenatore è lo stesso che l'anno scorso ha vinto un campionato.
Quello è vero.
Io non penso che in 6 mesi non conosca la categoria, non sia un allenatore esperto, un allenatore affidabile.
No.
Però io dico sempre che a fare la differenza sono sempre. Oltre, va bene, un po' di fortuna, ma la fortuna l'aiuti, le società, gli episodi, la gestione, sapere quando parlare, quando stare zitti, come gestire il tutto. E quindi voglio dire, oggi il Città di Castello in eccellenza credo che sia un po' come il Perugia in Serie C, se mi permetti paragone.
Sicuramente.
Perugia Pontedera lo so anch'io che è una cosa che non sta né in cielo né in terra, ma anche Città di Castello. E con tutto il rispetto, vedere il Città di Castello giocare contro, aiutami, il Ponte
oggi Ponte Valle Ceppi,
il Ponte Valle Ceppi, con tutto il dovuto rispetto per il Ponte Valle Ceppi, che è una realtà che merita lustro e prestigio. Il Città di Castello, io mi immagino di vederlo giocare in Serie D, insomma.
Sicuramente
in Serie D di Domodossolo.
Certo, Domodossolo. Bene, chiudiamo con te, perché facciamo i complimenti alla Fulgens Foligno, che è partita zitta già con una giornata d'anticipo, campione d'inverno.
Guarda,
dimmi.
Così concludo l'intervento.
Sì, prego.
È un tempo che mi parlavano bene del Foligno, ma mi parlavano bene della società, mi parlavano bene degli interpreti, della dirigenza, e mi hanno detto che ci sono persone serie e competenti, e i risultati, quando ci sono persone serie e competenti, una società forte, arrivano. In questo momento il Foligno è ripartito con forza, e ha preso dei calciatori, dai, nella categoria veramente significativi, ha fatto una squadra forte, ma poi è anche come, non, insomma, come ti poni, e in questo momento il Foligno ha dato un segnale importante, no? Credo.
Assolutamente, ed è la Fulgens Foligno, non è quel Foligno che adesso sta giocando in promozione, il Foligno della Serie C, parliamo di quel Foligno, è la Fulgens, diciamo, nata da poco questa società, la famosa C4 per certi aspetti. Ecco. Beh. Vabbè, okay, quindi facciamo i complimenti.
stanno facendo sicuramente veramente delle cose significative, no? Penso
assolutamente, assolutamente sì. E adesso ha piazzato anche dei colpi proprio importanti in questa fase di mercato, proprio per dire siamo primi e cercheremo di rimanere.
Anche il Foligno in questa categoria, no? Credo sia un pochettino,
assolutamente. Ci sono città dell'Umbria che meritano palcoscenici superiori, però il calcio è questo. Bisogna cercare di far mente locale dove si è, proprio per fare il salto di categoria. Non pensare che sei una città e quindi tutto è dovuto, anzi, credo che te lo devi guadagnare con più fatica, proprio perché sei una città grande.
Ma per fortuna che esistono le piccole realtà o ben organizzate che dimostrano quanto sia importante l'organizzazione nel calcio, quanto siano importanti comunque sia la programmazione, no?
Esattamente.
Perché no, Foligno riprogrammi nel tempo di tornare dove era anni fa, con Cherubini, con quella società che ha fatto un po' storia, no?
Esattamente. Grazie Francesco, ti auguro una buona domenica e ci sentiamo domenica prossima, ci faremo anche gli auguri per le festività. Grazie ancora per la competenza.
Grazie a tutti gli ospiti.
Grazie a te, quindi Francesco Manfini, l'avvocato che ci fa il punto un po'. Si parte sempre dalla Serie C, Perugia che sta giocando, ricordo 1-1 il risultato del primo tempo, ecco, tra pochi istanti inizia la ripresa a Perugia, vedremo se riusciremo a dare il risultato finale di questa partita, perché abbiamo tanti ospiti, come ci ha detto anche lo stesso Francesco Panfiri. Vediamo se riusciamo ad arrivare a Orvieto, al presidente soprattutto dell'Orvietana, Roberto Biagioli. Sì, l'abbiamo in linea, eccolo qua. Presidente, buonasera, grazie naturalmente per aver accettato il nostro invito.
Buonasera.
Allora, un rovescio inaspettato per certi aspetti dell'Orvietana oggi. Questa sconfitta.
Inaspettato non per me, perché la squadra che quest'anno non riesce a trovare continuità, e oggi era una domenica no, perché la domenica scorsa era stata buona, per la prima no, quindi era la domenica no, la sera no, quindi voglio dire non ci sono scusanti, come si dice, voglio dire, non colpa nostra, basta.
Sì, una squadra, diceva stesso inviato, ma un po' nervosa, troppo nervosa, addirittura in nove.
Quello diciamo il bilancio. Non è che la prendo con l'arbitro, perché però insomma il bilancio è scandaloso, questo lo dico, ma insomma non è che questo voglio dire che certo che poi 9 da 1 c'era 3-0, questa volta insomma, dire il bilancio è scandaloso, ma non do la colpa all'arbitro, insomma noi dovevamo fare prima che l'arbitro facesse quello che ha fatto, insomma, quindi voglio dire la colpa è nostra, la colpa è dell'Orvietana, di tutti, e l'arbitro è stato scandaloso, ma insomma non era questo l'approccio alla partita. La partita che per noi doveva essere una finale, perché facendo 3 punti oggi, considerando che poi abbiamo Grosseto e Livorno, benché le partite vanno giocate tutte, però insomma chiaramente sulla carta hai poche chance di fare qualche punto, no? Quindi voglio dire la differenza delle squadre c'è, e quindi è inutile nascondersi dietro un dito, insomma.
Quello è vero, però domenica scorsa, ecco, con la capolista, grande prestazione, addirittura poteva anche vincere l'Orvietana.
Potevamo vincere, potevamo anche perdere, ma noi andiamo a fasi alterne, facciamo una grande prestazione col Ghiribolgo, poi facciamo la prestazione del Cavolo prendendo 3 gol dall'ultima in classifica, e poi rigiochiamo bene con la Vianese, e poi famo ridere oggi, perché oggi abbiamo fatto letteralmente ridere, voglio dire. Io sono molto, molto obiettivo, non la prendo con gli altri, insomma, quindi l'arbitraggio ha contribuito, andare a 3-0, ma non è questo, insomma, il discorso.
No, sicuramente.
Anche ai punti la partita non la meritava, insomma.
Ho capito bene, è molto chiaro, molto schietto, così come ho visto è stato molto schietto anche in riferimento a dire io sono presidente e rimarrò presidente. C'erano chiacchiere che lei abbandonasse la nave, invece ha affermato io continuerò ad amare questa città, questa società, soprattutto del calcio, questa passione, questa malattia che ha, perché tutti voi presidenti avete grande malattia di calcio.
Sono abituato, a me quello che dispiace, se un giorno smetterò, quello che non mi piace è come hanno ridotto il calcio a livello delle leggi, le cose, questo sì, questo lo dico tranquillamente. Se ci fossero 5 società come me, io domenica non scenderei neanche in campo, insomma.
Ho capito,
perché con i contratti in questo modo, con le cose in questo modo, uno non è più padrone di nulla. Quello che mi fa veramente pensare è questo. Tra di noi ce lo diciamo, ma nessuno fa niente, nessuno ha le palle per dire domenica non scendiamo in campo, perché questa non è una cosa che ordina il dottore, no? Quindi domenica, se con 5, 6, 7 società hanno coraggio di non scendere in campo, io sulla prima. Poi ce l'erano 3 punti la prima domenica, 3 la seconda, poi giocano da soli, no, mica giocheranno da soli.
Sì, ma il riferimento a delle clausole
ci sono. All'idemologia dei contratti, di tutte queste cose, che oggi non sei più padrone, oggi se devi cambiare 3 giocatori, una società, qualsiasi società, perché mi risulta, senza fare i nomi, che anche società più grandi di noi stanno a cercare 4-5 giocatori di stare svingo per cambiare qualcuno, ma poi il budget definisce, anche voglio dire, per con quelle grandi, voglio dire, quindi il giocatore si accomodano, via, non ce l'hanno, anche se giocano male, io sto cercando operai. Se poi una mattina mi giro le coglioni, ma noi no, appunto, no.
Sicuramente è chiarissimo, presidente Biagioli. Ci ha detto il direttore la settimana scorsa che voi siete quelli che spendete di più anche per le trasferte, perché avendole tutte in Toscana.
Noi sicuramente spendiamo di più, come spendiamo su, io lo dissi vicino al tiro, sugli lasciamo perdere, famo trasferte da 400 km, 150 cose assurde per fare. Tant'è vero che lo ripeto. Oggi negli Unioni siamo rimasti 12 squadre a fare campionato, tra poco andremo in Sicilia perché non te smettono, no? Uno paga le 15.000 euro di multa e gli sfammi a 40, perché voi che problema c'è? 40.000 euro del gioco, e questo è il ragionamento, no? Questa è una cosa. L'altra cosa è quella che hanno fatto quei contratti. Oggi i contratti, se trovi il giocatore che trova la squadra, bene, se no ti rimane lì e lo paghi anche se non gioca. Questo è il ragionamento. Se io oggi la voglio prendere con i giocatori e cambio, voglio cambiare 3 giocatori, perché 7-8 mila in uscita, 5 mila in uscita, dico un numero, le metto dentro, le voglio spendere anche 7, però se non è che posso continuare a spendere sopra questo e tenere 3-4 giocatori, non mi serve a niente. No, quindi voglio dire, se uno non è padrone di fare questo, se uno non è padrone di fare questo, non è padrone della società. Allora, queste cose a me, io la penso proprio in un'altra maniera. Qui, questa è la squadra mia, questa è l'azienda mia, comando io. Se lavori, lavori. Quando non me va più bene, bisogna smettere. Invece qui non si può fare. Allora a me non me va più bene.
Okay, quindi non è più padrone, in pratica. Possiamo dire che voi, Presidente, non siete più padroni.
A questo gioco io ci gioco poco, se
io capisco l'amarezza del momento, però la sento motivato per continuare l'avventura.
Non è l'amarezza del momento, è l'obiettività. È l'obiettività delle cose che stanno facendo, cioè fanno del tutto per rovinare questo sistema di calcio che già è rovinato in Serie A, non c'è bisogno che lo dico, no? Certo. Voglio dire, di che parliamo? Della nazionale, vogliamo parlare della nazionale? La nazionale che andrà in Roma e farà 2 partite, voglio fare due la barriera, voglio dire, gioca meglio l'Orvietana che la nazionale, che parliamo? Con le dovute proporzioni, no? Cioè, voglio dire, che stavamo a parlare, allora questo è la stessa cosa, hanno rovinato quello, i club, voglio dire, stiamo a fare un pallone, stiamo a giocare a un calcio che sono aziende che producono 1,5 miliardi di birra all'anno, ma dove è andato? Quanto strada puoi fare? Questi sono dati, questo sport fa 1,5 miliardi di birra all'anno, punto. Quindi di che stiamo a parlare? Il governo sta cercando i soldi, voglio dire, per la sanità, e dall'altra parte, voglio dire, per il tema delle società, dell'allungare dei biglietti vent'anni. Non è così, il gioco non è questo. Le regole del gioco sono queste. Se va bene tutto, a cascata stanno rovinando anche il calcio dilettantistico, punto, fine.
Una soluzione la vede oppure no, oppure veramente c'è tracollo?
Non la vedo, perché come in tutte le cose gli imprenditori, in questo caso tanto sono tutti imprenditori, tutta gente che gioca così, non c'hanno le palle per dire. Io per me domenica mi fermerei fino a quando non ricambiano le leggi e quando io non sono padrone di quello che gioco, perché i soldi ce li metto io. Quindi se volete giocare ci sono delle regole, se volete giocare le regole non ci sono. Quindi questo sarà una delle cose che porterà a smettere molti presidenti, lo dico io.
Già l'ha detto in federazione, già l'ha detto questo suo pensiero? L'ha espresso? Sì.
Io non dico più niente, perché mi viene da ridere a me a parlare con certa gente, ma non parlo dei presidenti delle cose, io parlo anche delle gente che c'è stantorno, eh? Ma questo, ma al di là del risultato, è tutto, se perde, se vince, non io. L'anno scorso c'erano 4 punti di residenti, quindi quest'anno sono ricco. Voglio dire, no, perché se vince, l'ho detto prima.
Sì, assolutamente.
Questo è un problema sportivo. Però se io domattina voglio cambiare 4 giorni, non ne posso cambiare questi di San Giovanni. Punto.
Ho capito. Presidente, è stato chiarissimo.
Ci abbiamo tutto dietro, dietro tutta questa lista di procuratori finti. Perché i procuratori in queste categorie non c'hanno da essere, a parte che hanno rovinato il calcio, come avete visto, ormai i giocatori sono i più ricchi delle società, ragazzi, e do cazzo vuole mannare. Cioè i giocatori sono i più ricchi della società. I giocatori passano altri 3-4 anni, oramai non c'è più una società che ha un giocatore di proprietà, se vengono 10 milioni di stipendi, tutti i giocatori in prestito a fine contratto, come vedete, le grandi società si stanno prendendo tutti i giocatori, guardate che ha fatto la Juventus, che ha fatto la Roma, no?
No, non c'hanno nulla, è vero Presidente, però senza calciatori non si fanno le squadre, è quello anche il problema.
Ho capito,
no?
Ma i calciatori, se il calciatore è più ricco della società, secondo voi quanto potremmo andare avanti?
No, quello non è, non è possibile, quello non è impensabile,
Ma non è impensabile, è la realtà, perché le società prendiamo la Juventus con 1 miliardo di debito, se non ci metti 500 milioni Agnelli, no? L'Inter c'ha un miliardo
sì. È un problema che va a cascata, certo, si comincia
questa
dal basso.
Sono aziende che se lavoravano in un mercato dell'imprenditoria normale erano fallite aziende fallite, aziende che producono 1,5 miliardi di debiti all'anno, punto. Questi sono i dati, le chiacchiere volte al vento contro i numeri, okay. I numeri sono la cosa più bella del mondo, contro i numeri, certo. Queste sono aziende che producono 1,5 miliardi di debiti all'anno. Hanno rovinato tutto fino ai figli, perché un altro anno saranno liberi anche i bambini dal 2005 in poi, giusto?
Il
cartellino non è più della società, finito tutto, voglio dire, quindi ci saranno 70% dei padri che diventano procuratori dei loro bambini, già adesso ce ne sono 30-40%, ma adesso sei in grado di dire guarda il giocatore è mio, almeno più i coglioni, no? Poi invece quando? Voglio dire, dopo non c'è più in grado neanche di fare questo. Fine.
Guardi, ci ha aperto un po' lo sguardo, ma lo sapevamo di questo problema. È stato molto chiaro, perché credo che sia uno dei pochi presidenti che parla senza peli sulla lingua. È schietto.
Molto semplice. Poi, se lei trova con 5 telefonate, 5 presidenti in tutta Italia che domenica sono disposti a non scendere in campo, io sono il primo.
Vabbè,
io non devo l'aggancio a nessuno, ho pagato tutti, non
d'accordo. Roberto Piagioni è stato chiarissimo, mi auguro che continui questa passione, questa voglia,
passa per un motivo, voglio essere l'imprenditore nel mio lavoro, l'imprenditore dall'altra parte di un gioco che lo dirigo, quindi quando sbaglio devo essere in grado di correggere, ma se poi mi si rende impossibile correggermi diventa sicuramente un problema, quindi questa è la situazione in generale. Poi io ho perso e non c'entra niente con quello che ho detto per altre cose,
certamente. Io le faccio grazie, le faccio i miei auguri di buone feste, grazie, a risentirci presto, grazie,
arrivederci quando volete,
grazie a lei. Il presidente Orvietana Roberto Piagioli, ci ha aperto veramente una frontiera, un fronte, possiamo dire, per questo aspetto, dove il calcio che fa tanti debiti, e se non ci sono i presidenti, ma non tutti i presidenti sono disposti poi a spendere tanti soldi, anche e soprattutto dalla serie di, come abbiamo sentito da Roberto Piagioli, non è lo sfogo di un presidente che ha perduto oggi la squadra, ha perso in casa 3-0 contro il Montevarchi, ma è da un po' di tempo che lo sta dicendo. Comunque ha tranquillizzato tutti anche con un post che è apparso per i cittadini di Orvieti, gli appassionati dell'Orvietana, no? Io rimango sempre qui, vedremo. Allora, rimaniamo in Serie D, perché adesso abbiamo raggiunto il direttore sportivo del Sansepolcro, Emanuele Monni. Emanuele, ben arrivato, ben risentito.
Buonasera a tutti.
Allora, parliamo subito della partita di questo Sansepolcro, che sembrava un po' preoccupato, perché la Pianese è partita forte, poi insomma il Sansepolcro con calma è ritornato, addirittura poteva anche vincere, oppure il risultato di pareggio è giusto?
Vincere sarebbe sicuramente stato troppo per quello che si è visto in campo, però oggi veramente è venuto fuori un grande cuore di questa squadra, quindi niente, siamo contenti del risultato che siamo riusciti ad ottenere.
Sì, sì, no,
al cospetto di una squadra sicuramente è inutile ripetere gli aggettivi, però basta guardare la classifica e la rispecchia tutta assolutamente.
Sì, rimane in testa la classifica, tutte le due, diciamo, Battistrada, Pianese e Seravezza che hanno pareggiato.
Sì, squadra fortissima.
Squadra
sì,
fortissima. Beh, però voi, diciamo, l'avete, no, dopo l'inizio, così, che è stato veramente una doccia fredda, no? Sì, e beh, vi siete rimessi in carreggiata e ecco. Già nel primo tempo si poteva pareggiare, da quello che ci diceva da Sansepolcro il nostro inviato, poi è arrivato questo pareggio e qualcosa in più, ecco, si poteva, però tu dici no, la squadra è capolista, è difficile vincere contro questa capolista, ma ogni tanto anche loro perdono, non è che vincono sempre.
Sì, no, è evidente che ce l'abbiamo messa tutta per provare a portare l'intera posta a casa, però comunque bisogna essere obiettivamente parlando, credo che il pareggio sia un risultato giusto.
Sì. Allora ecco, cosa sta facendo questo nuovo tecnico lì, Bonura? L'abbiamo già parlato qualche settimana fa, tranquillità, insomma, professionalità, competenza, sta mettendo questo, no? E tranquillità, sì. Tranquillità è la cosa principale.
Ma sì, ma il nuovo tecnico sta lavorando, ma come in realtà lavorava anche il tecnico precedente. Poi dopo magari sono molteplici le situazioni, no, che magari ti portano a un avvicendamento tecnico, però sta mettendo sicuramente, cercando di impartire le sue idee, il suo modo di gioco ai ragazzi, quindi per ora siamo abbastanza contenti. La classifica rimane ancora deficitaria, quello sì, alcune situazioni in un paio di partite via, forse la De Abendata ci aveva voltato le spalle, altrimenti potevano essere tre punti invece che un pareggio e magari parlavamo di una classifica diversa, però sappiamo di essere una neopromossa, sappiamo che c'è da faticare, è un campionato difficilissimo e proveremo partita dopo partita a buttare il cuore oltre l'ostacolo per raggiungere il nostro obiettivo.
Certamente, ecco, un'ultima considerazione, perché si legge, si sente a Sansepolcro l'ambiente non è tranquillo, cioè la società non si sa cosa stia facendo, e quindi credo che Bonura stia proprio questo, separando le cose tra la dirigenza e la squadra, le cose di campo, no? Credo che questo. Dimmi.
Se posso intervenire su questo, ti dico semplicemente che la società, oltre ad essere molto solida e con le idee chiare, diciamo che. Io so che c'è stato anche un CDA dove sono state rielette delle cariche che a breve verranno pubblicate e posso solo dire che io ho trovato una società molto solida, forse anche di più rispetto allo scorso anno. Detto questo, poi io cerco di fare il mio con il mister a livello di campo, però la società in questo momento non ci ha mai fatto mancare nulla, mai, e anzi devo essere sincero, è anche molto a tutte le nostre operazioni, dato che stiamo cercando di fare sia qualunque disciplina.
Questo è un bene che lo dici, perché appunto essendo un uomo della società, quindi dici la società appunto ci sta vicino, però chi, l'uomo diciamo semplice che viene a vedere la partita lì a Sansepolcro non sa tutte le dinamiche che ci sono, perché non vede più un presidente, e quindi ecco, di spiegarglielo bene, hai detto ci sarà un CDA, ci sarà a breve,
a brevissimo credo che verrà pubblicato anche il presidente.
Benissimo. Perfetto.
È un iter loro che
Sì, ma Certo, ma scusa Emanuele, poi chiudiamo, ma questo non può avere un pochettino, diciamo, anche psicologicamente, no? Nella testa dei giocatori, il fatto che queste, come si possono chiamare queste
ripercussioni,
magari, ripercussioni, no. Sì, là un presidente che se ne va, un direttore che se ne va, insomma anche il giocatore non è tranquillo, tutto sommato, sono giovani.
Ma da quello che so io, il direttore non se n'è andato, ma è stato esonerato. Poi però io, vivendo, vi dico che è un qualcosa, perché comunque la città è sempre in prima linea, sia all'interno del spogliatoio, certo, che all'interno degli uffici di competenza.
Benissimo.
Quindi posso garantire che nessun giocatore ha avvertito un pensiero scrivendo questo, perché sta,
certo.
Comunque la vivo la cosa dall'interno, dalla tribuna o dal bar.
Benissimo. Grazie Emanuele Monni per questo tuo contributo.
Grazie,
ecco, per riportare anche un po' di serenità. Siamo nell'ambiente, diciamo, vicino alle feste, questo ambiente calcistico. La serenità è importantissima, perché la psicologia, a parte la tecnica, ma la psicologia è indispensabile nelle gare che si giocano. Quindi lo sai benissimo, no?
Serve serenità.
Serve serenità, bravissimo. E allora tanta serenità per queste feste e alla prossima.
Grazie,
buone feste.
Grazie
a te Emanuele Monni, direttore sportivo del Sansepolcro, quindi alla prossima. E allora dalla Serie D adesso scendiamo, perché oggi c'è stata la partita di cartello in eccellenza, questo Fulgens Terni FC, e ritrovo io dopo tanto tempo, veramente passato tanto tempo, un tecnico che ho conosciuto molto bene ai tempi del Gualdo Calcio, ed è Roberto Borrello. Se riusciamo appunto ad avvicinarlo, chiaramente non è andata bene per la formazione del Terni FC, perché oggi è stato sconfitto per 2-0 al Blasone contro lo Fulgens Foligno. Eccolo qua, Roberto Borrello, ben arrivato, buonasera, grazie, ciao.
Buonasera.
Ciao, buonasera a te. Allora, come cosa mi dici di questa sconfitta? Anzi, si pensava addirittura che la tua squadra potesse andare in vantaggio, potesse proprio segnare per prima.
Insomma, è stata una bella partita combattuta. Abbiamo rischiato i primi 20 minuti, abbiamo avuto qualche difficoltà all'inizio. Abbiamo un po' sofferto. Poi siamo venuti fuori, ti dico la verità, nel momento migliore nostro, in un contropiede, in una ripartenza, ci hanno fatto gol.
Questa, ecco, lei, non so, devi ancora affrontare quelle di testa o le affrontare tutte? È la squadra più forte, la Fulgens, quella che hai visto?
Ma sicuramente, per quello che sta facendo, penso che sia la squadra da battere. È una squadra che sta viaggiando in questo modo, è normale che è la squadra più forte.
Certo. E invece la tua squadra è una sorpresa, per certi aspetti, trovarsi lassù, perché voi zitti siete ancora, rimanete mi sembra secondi. Sì, siete ancora secondi.
Noi siamo neopromossi,
esatto.
Abbiamo cercato di promozione,
Bravo.
Quindi essere lassù e poter venire qua al Blasone a giocarci una partita in questo modo contro la prima della classe, per noi è stata una bella cosa.
Certo, anche perché hai molti giovani lì nella squadra che conosci, hanno vinto anche il campionato l'anno scorso, hai un presidente giocatore come Cardona, no? Insomma,
tu lo conosci bene,
lo conosciamo bene, Antonio, assolutamente, e adesso è diventato dirigente di questa società. Che volete fare, Roberto? Volete sorprendere tutti? Volete lanciare il giocatore?
È ambizioso, vuole fare le cose fatte bene. Sicuramente sappiamo che non è facile, il campionato è abbastanza difficile, quindi cerchiamo quest'anno di fare un campionato da poterci rimanere attaccati sopra, poi vediamo quello che succede.
Sicuramente, ecco, questo, diciamo, è stato un ostacolo forse, come dicevi, più duro. Adesso, ecco, domenica termina il girone d'andata, avete 27 punti, se tanto mi dà tanto, comunque i playoff quantomeno, facendo gli scongiuri, ci sono a portata di mano.
Ancora ci sono tante partite da giocare, quindi sì, c'è tutto il giorno di ritorno, quindi siamo domenica dopo domenica.
Quello è assolutamente è vero. Vi trovate in difficoltà? Voi giocate su un sintetico lì a Terni?
Sì, noi siamo sintetico.
Trovate difficoltà ogni domenica andare su campi? Oggi avete giocato al Blasone, un campo diciamo di professionisti, c'è oppure no? Anzi, si gioca meglio?
Ma sai, in certe situazioni ci siamo trovati bene. Oggi il campo era abbastanza pesante, abbiamo trovato un po' di difficoltà a trovare le misure del campo pure, perché era abbastanza grande, insomma il nostro campo è un po' più piccolino.
Certamente,
però tutto sommato poi i ragazzi si sono comportati bene.
Tu ritrovi in questo percorso da allenatore anche ex giocatori, anche altri colleghi, no? Ecco, che cosa vi dite? C'è un ritorno al passato, si fa qualche flashback di quello che è successo nei tempi passati, anche su parlare del calcio, se era meglio prima, meglio adesso?
Ma sicuramente quando si giocava era meglio
perché eri più giovane. Vabbè, ma tu sei sempre giovane, veramente non ti passa un anno, Roberto. Guarda, ci siamo rivisti da poco.
Ma gli anni passano per tutti.
È vero, quello sì, è vero, quello passa e facciamolo passare. Meglio che ecco, però il calcio, ecco, ai tuoi tempi, quando eri calciatore, meglio di adesso, più tecnico, non so, c'è un paragone se lo puoi farlo. Oppure non c'è?
Ma sai, ogni tempo c'ha il suo modo di giocare, insomma. Sì. Quindi sicuramente prima era molto più lento come calcio, cioè, capito?
Sì.
Meno aspetto atletico, è più tecnico. Certo. Invece adesso si passa molto più sulla forza fisica.
Certamente. Oggi mi dicono che ti mancava qualche giocatore, è vero? C'era oppure.
Sì, vabbè, c'eravamo Andrea Bagnato che ha avuto problemi un polpaccio e quindi non l'abbiamo potuto schierare.
Vabbè, quindi adesso aspetti chiaramente anche il ritorno che ci sarà con il Foligno, è proprio la penultima. E chissà che se quella partita potrebbe essere una partita della svolta del campionato, chissà, vedremo quello che
magari,
accadrà.
Speriamo che ci troviamo in questa situazione alla penultima di campionato.
Alla penultima di campionato. Io Roberto ti faccio tanti bocca al lupo, tanti complimenti per questa tua grande passione che hai nel calcio. Ci ritroviamo dopo diverso tempo. Eri a Gualdo, sono passati parecchi anni quando allenavi il Gualdo.
Parecchi anni.
Tu sedevi in panchina e Cardone era giocatore di quella
era
squadra.
Sì.
Vi siete salvati.
Quante cose sono passate.
Appunto, però adesso tu sei ancora in panchina e lui è diventato dirigente.
È diventato
il tuo dirigente in pratica. E quindi non puoi nemmeno toglierlo da dirigente rispetto a quando giocava, che invece potevi sostituirlo, no?
Stavolta può essere lui che mi può mandare via.
Ma non credo perché credo che sia iniziato questa diciamo bella avventura e Roberto Borrello credo che di soddisfazioni se le tolga e le tolga anche a questa società Terni FC e sta facendo veramente tanto bene.
Ti ringrazio.
Alla prossima occasione, buone feste Roberto.
Va bene, grazie altrettanto, buone feste a tutti.
Grazie al tecnico del Terni FC Roberto Borrello per questa anche excursus che abbiamo fatto quando era allenatore del Gualdo Calcio, che si salvò tra l'altro Serie C, parliamo, quindi con Cardona, Balducci, insomma c'erano giocatori importanti per quella circostanza, non diciamo come è andata a finire perché molti a Gualdo sicuramente se lo ricordano e fra l'altro vedi un po' come oggi facciamo questo fil rouge che unisce, c'era anche un direttore sportivo che ancora rimane direttore sportivo che cerchiamo di raggiungere, credo che ci sia, era direttore sportivo proprio con l'allenatore Roberto Borrello, Alvaro Arcipreti che troviamo, troviamo in... Alvaro ci sei?
Ciao, eccoci qua.
Io stavo dicendo proprio questo fil rouge, ho sentito adesso Roberto Borrello che diciamo, non è contento del risultato, però chiaramente è questo il calcio, ha trovato la squadra più forte e c'eri tu, quel direttore sportivo di quel Gualdo, eri tu in pratica, giusto?
Bei tempi. Fino alla fine di dove è andato, perché eravamo forti, poi sappiamo tutti quello che è successo.
Non non ce lo ricordiamo, allora voltiamo pagina, Alvaro. Allora, che partita è stata questa? Di questa innanzitutto complimenti per la coppa, oh, te lo facciamo subito. Eh beh, forse è stato questo l'aver festeggiato troppo in coppa e oggi è stato
Verrebbe naturale dirlo, ma in realtà ahimè non è propriamente così, nel senso che noi sicuramente abbiamo pagato le sofferenze, diciamo, di 120 minuti, però guarda, non l'ho fatto mai, ma l'ho detto, sono successe cose sconcertanti da un punto di vista, noi praticamente siamo andati sotto, abbiamo recuperato e poi ci sono state situazioni sconcertanti, ma non ne parlo mai, sconcertanti. Sì. Da parte dell'arbitro che ci ha negato un semi-rigoretto, la stessa azione gli ha concesso uno incredibilmente non rigore a loro, lì è finita la partita, ma non è finita perché sul 3-1 noi abbiamo rifatto subito 3-2, sì, è stata sinceramente una situazione che rarissimamente mi è cambiato, però poi alla fine io accetto quello che è il risultato del campo, anche se oggi in maniera sconcertante quello che ha fatto l'arbitro. Finiamola qui, adesso non è chiaro che in campionato dobbiamo riprendersi immediatamente, dar la caccia ai playoff e poi giocarci tante chance con questa coppa che tu sai bene in eccellenza,
sulla fase
nazionale. Bravo. Ti dà anche la possibilità. Bravo. Di giocarci a
infatti ho sentito il presidente intervistato proprio da Nicola Agostini che ha detto proviamoci in coppa se non riusciamo nel campionato, certo.
Questo punto è inevitabile, però noi siccome il campionato è ancora lungo dobbiamo stare attenti al campionato perché è campionato stranissimo, per cui noi adesso siamo a metà classifica ma 3 punti dai playoff, io guardo tutto sia dietro che davanti, è 3 punti dai playoff, la nostra è una squadra forte, sinceramente l'abbiamo anche rimessa un pochino a posto con l'acquisto di Iori, però oggi era una sconfitta sinceramente non preventivata, anche se il rischio c'era in virtù del fatto che insomma 120 minuti alla fine un pochino hanno pesato.
Sicuramente aver giocato in coppa non è che siete professionisti a tutti gli effetti, no? Credo che i giocatori lavorano e quindi ne risentono, no? Di questi problemi.
Esattamente.
Hai altri colpi da fare per
Da qui alla fine del mercato sicuramente andremo a prendere un difensore per rafforzare l'organico che è ridotto al lumicino, sinceramente noi siamo 3-4 giocatori forti per la categoria, però siamo in pochi, quindi questo faremo e finisce lì, insomma, ecco, tutto.
Senti Alvaro, ecco, ti aspettavi una classifica, siamo quasi al termine del girone d'andata, con questa Fulgens davanti a tutti, campione d'inverno come si dice?
Un pochino sì, la Fulgens al campionato umano, anche se mancano l'appello squadre come noi, come Città di Castello, come lo stesso Branca che è una squadra molto forte, diciamo sempre in posizione, siamo ancora in tempo
per recuperare
ovviamente una posizione playoff, ma io credo che il campionato non voglio sbilanciarmi, ma pressoché è terminato oggi.
Non ho sentito che hai detto dell'Angelana, non ce la metti?
No, l'Angelana è sicuramente un'ottima squadra, però è chiaro ed evidente che il Foligno per organico, per potenzialità economica e numerica di giocatori a questo punto è il campionato umano, non ti devi darsi intorno, ecco.
Sicuramente, anche perché ha fatto un buon mercato, no?
Certo, assolutamente.
Sicuramente. Bene, Alvaro, io ti saluto, ti faccio gli auguri buoni per queste Natale, queste festività.
Auguroni anche a te, è stato un piacere di sentirti.
Grazie Alvaro, ciao, veramente. Ciao, grazie, a presto.
Ciao, un abbraccio.
Bene, sono le 17:36 minuti primi. Allora, abbiamo analizzato un po' anche questo campionato di eccellenza che già sta dicendo tante cose, soprattutto per i padroni che sono in testa, ovvero la Fulgens Foligno con 34 punti, il resto della truppa è un po' distaccato, la seconda squadra è il Terni a 7 lunghezze, questo veramente è stato un allungo non dico decisivo però pesante, lo ha riconosciuto anche il tecnico del Terni FC Roberto Burrello che appunto abbiamo sentito e ha confermato che è la squadra più forte di questo momento, quindi la classifica dice questo, campione d'inverno la Fulgens con una giornata di anticipo. Abbiamo Tempesta al telefono, allora andiamo alle 17:37, Leonardo Tempesta, tecnico della Nuova Alba che ritroviamo dopo un po' di tempo, fra l'altro l'avevamo contattato anche domenica scorsa ma non ci aveva risposto. Allora, Leonardo, buonasera, benvenuto.
Buonasera a voi.
Buonasera a te. Allora, come è andata questa partita? Parlaci un po' di questa partita di oggi. che avete giocato?
È stata una partita che è una bella partita con due squadre alla fine ben organizzate, secondo me. È un periodino dove raccogliamo un pochino meno di quello che riusciamo a creare. Abbiamo avuto qualche bella situazione per portarla da noi, però è un pari che alla fine ci teniamo e andiamo avanti. Questi momenti alla fine ci sono nell'arco del campionato.
Sì, quello è vero, perché forse anche i campi pesanti non aiutano, sicuramente la fatica si fa sentire, arrivano le feste, insomma qualche giocatore magari fa un po' più di festa rispetto a altri, quindi un po' di appannamento c'è. Però questo Castel del Piano sembrava che volesse allungare, e invece ecco, siete lì per certi aspetti, non è che scappa via nessuno.
Ha pareggiato,
ha sbagliato
veramente importante.
Non so se lo sai, ma ha sbagliato un rigore Polidori, e proprio al 95esimo, ci hanno detto, del Castel del Piano.
Ogni tanto noi ti recupero anche a loro, diamoli, togliamo qualcosa anche a loro.
Sì,
stanno facendo un campionato importantissimo, cioè hanno una media altissima, sì. Quindi tanto di cappello alla società e al gruppo.
Quello è vero. Voi nella seconda parte di questo campionato, a parte domenica, si chiuderà il girone d'andata, dovete ritornare su, dovete assolutamente fare una bella marcia nel girone di ritorno, Leonardo.
Considerando che il girone di ritorno non è mai facile, perché le squadre si attrezzano nell'ultimo mese a mercato aperto, sicuramente il calendario non ci ha aiutato, perché abbiamo incontrato alla fine le squadre un pochino più attrezzate, la Castel del Piano, Padule, Montone, dopo gli acquisti, che è una bella realtà. E l'ultima sicuramente andiamo a Sigillo, dove ci aspetta un bel test, perché è una squadra totalmente rinnovata.
Sì, esatto.
E da quello che mi hanno detto oggi è andata a vincere fuori casa, quindi si è rimessa un attimino in carreggiata, quindi non sarà facile per noi.
Quello sicuramente nel calcio nulla è scontato, non è mai facile, però voi avete la forza, no? Di questa società ambiziosa che comunque vuole ritornare nei quartieri alti, non dico vincere subito, però perlomeno essere almeno seconda, terza al massimo.
Sicuramente il presidente, con l'investimento che ha fatto, la squadra che è stata creata, sicuramente vogliamo cercare di stare lì dietro le battistrada, quello indubbiamente. Dipende tutto da noi.
Assolutamente. Io ti faccio tanti in bocca al lupo per tutto, per la tua vita professionale, tua vita reale, insomma, per quello che può valere per questo Natale, sperando che porti tanti bei regali, in modo particolare nel calcio, perché noi viviamo di calcio, tu vivi di calcio, siamo grandi appassionati di questo sport, e soprattutto che puoi anno nuovo trovare anche tanti giovani, tanti Tempesta che continuino a correre dietro un pallone.
Faccio un grande augurio anche a voi, a chi ci ascolta, e sicuramente speriamo veramente, con quello che è stato creato in questa struttura, di riuscire a sviluppare, a prescindere dall'ambizione della prima squadra, ragazzi che crescano e che riescano a vedere categorie importanti, come insomma nell'arco degli anni qualcuno è riuscito a vivere.
Esattamente, grazie Leo. Buona domenica.
A voi, buone festività,
un abbraccio forte. Leonardo Tempesta, tecnico della Nuova Alba, oggi un pareggio, tanti pareggi oggi nel girone di promozione, così come c'è stato il pareggio nel derbissimo di Pietralunga, Pietralunghese Montone. Ne parliamo con il direttore Claudio Bianchini, che salutiamo e ringraziamo naturalmente per essere qui con noi. Allora, direttore, che pareggio è stato? Un pareggio giusto?
Intanto buonasera, grazie per averci invitato. Pareggio giusto, sì, diciamo che alla fine sì, pareggio giusto. Partita combattuta, come del resto era giusto che fosse, una partita che è considerata un derby. Certo. Abbiamo giocato contro una grande squadra, siamo riusciti a contenerli e all'ultimo forse abbiamo avuto un paio di occasioni che potevano anche darsi la possibilità di strappare il risultato.
Sì, sì, è vero, infatti ce l'ha detto il nostro inviato, la nostra inviata per l'occasione, la Fabiola Fiorucci, che avete veramente rischiato di vincere e hanno tirato un sospiro di sollievo a Pietralunga, mi sembra, no? La palla ha colpito il palo?
No, il palo l'hanno colpito
a loro?
Abbiamo avuto due occasioni, magari quando l'arbitro ci ha fermato in occasione che potevamo andare davanti al
l'arbitro che ha fermato l'azione, ho capito. Ho sentito tanta gente oggi lì a Pietralunga, anche da parte dei sposi vostri, credo.
Sì, diciamo che è una partita di grande richiamo per il nostro territorio, a Pietralunga e a Montone è una partita molto sentita, quindi gli spalti di solito sono sempre pieni, la grande partecipazione dei tifosi della Pietralunghese che da colore una partita del genere, e chiaramente anche i nostri non sono stati da meno.
Che traguardi si dà il Montone ogni volta che affronta un campionato? La salvezza è la prima cosa, cioè mantenere il campionato, promozione, comunque comincia a essere già un campionato di elite per voi, no? Credo, con tante società del territorio che ci sono, mantenerlo credo che sia importante.
Sì, diciamo che comunque Montone ha una tradizione calcistica non indifferente, quindi di conseguenza la promozione, anche se il paesino può sembrare piccolo, però ha una tradizione calcistica di buon livello. Sì. E per noi, considerando quello che il cammino che abbiamo fatto lo scorso anno e i cambiamenti che abbiamo fatto quest'anno, diciamo che l'intenzione nostra era quella di arrivare perlomeno nella lotta per lottarsi per i host. Diventa complicato perché davanti ci abbiamo due grandi squadre come Castelvetrano e Pietralunghese, che bisogna cercare di tenerle per non farci allungare troppo il gap dei 10 punti.
Esatto, è vero. E pensa che il Castel del Piano se ne possa, diciamo, è la squadra più forte, oppure c'è questa Pietralunghese che il presidente ce l'ha detto, vuole insomma far meglio rispetto anche all'anno scorso, ha messo anche pieno i suoi soldi per fare una bella squadra, però c'è il Castel del Piano che
la Pietralunghese ha fatto, penso che abbia fatto dei buoni investimenti da un punto di vista tecnico, una squadra sicuramente competitiva, ha giocatori di grande spessore. Castel del Piano è una società che è sempre stata abituata comunque a fare campionati di vertice, non solo in promozione, quindi hanno già una quadratura più completa forse rispetto alla Pietralunghese. Nei singoli, negli 11, forse la Pietralunghese la vedo leggermente più competitiva, però che Castel del Piano sotto ha un settore giovanile, ha la possibilità di organizzare alcune situazioni forse più della Pietralunghese.
Mi sa dire qualcosa, ecco, della nuova Alba, di questa società che anche lì si investe tanto nel calcio, mi sembra, come strutture, anche come settore giovanile, rispetto appunto a una realtà come la vostra, no? Che forse può soffrire il fatto che, essendo un paese un po' più piccolino, può lamentare anche di strutture che altri ne hanno di più.
Sì, diciamo che forse le strutture da noi possono essere limitate, considerando il fatto che abbiamo soltanto una prima squadra e non abbiamo un settore giovanile, però è una struttura molto organizzata che ha nulla da invidiare ad altre squadre. È chiaro che la Nuova Alba è una società emergente, so che hanno fatto degli interventi importanti dal punto di vista strutturale, hanno una buonissima organizzazione nel bacino del Perugino, sono considerate una delle società emergenti dal punto di vista di settore giovanile. Sono contento perché comunque il mister Leo Tempesta era quello che ha lavorato con lui e si sta trovando molto bene in questa realtà, e ne parla veramente bene.
Bene, comunque voi diciamo che il campionato lo state onorando al meglio, 20 punti dopo 14 giornate, insomma, quello che vi avevate pensato fare qualche punto in più nel giro d'andata? avere qualche punto in più.
Inutile negare che al di là di quelli che possono sembrare dei colpi importanti, quelli che abbiamo fatto a Ventimella, quelli che quello di oggi, magari con la Pietra Lunghese, che è un pareggio per noi sicuramente importante, però credo, senza essere troppo presuntuosi, che magari qualche punto in più potevamo averci. Abbiamo lasciato troppi punti in casa che in questo momento pesano per la nostra classifica.
Ho capito. E sicuramente, diciamo, non c'è più il fortino del Montone lì in casa. Qualche punto che avete perso, quello può, diciamo, danneggiare adesso questa prima parte. Poi quello che succederà nella seconda parte, anno nuovo, lo vedremo sicuramente, ma comunque, diciamo, avete già messo parecchi, secondo me, parecchi punti. Adesso sono un esterno che guarda questi campionati con molta attenzione, che vede, ci sono anche molti giovani interessanti, anche in promozione, mi sembra, che si fanno le ossa e pensano anche di avere un futuro in campionati superiori. Penso che lo state pensate anche voi, anche se non avete un settore giovanile, però i vostri giovani aspirano a questo, no? A fare diciamo, con società un po' più di classifiche, soprattutto anche di categorie superiori.
Ma guarda, io ho lavorato tanto su settori giovanili, su società che hanno settore giovanile, quindi un occhio di riguardo verso la carta d'identità, che diciamo così, ce lo metto sempre. La società è interessata a fare un percorso che possa portare più giovani possibili nella nostra organizzazione. Abbiamo qualche giovane molto interessante, qualcuno addirittura è stato convocato in una presentativa, quindi vuol dire che stiamo lavorando bene da questo punto di vista.
Assolutamente. Ecco, un'ultima considerazione per quanto riguarda il prossimo acquisto. Ci saranno movimenti in entrata e in uscita nel Montone Calcio?
Ma guardi, non credo. In questo momento
state bene così.
Mortaro, il ragazzino Sorbella 2005 dal Fontanelle, penso che possiamo ritenersi più che soddisfatti, abbastanza completi in tutti i reparti.
Bene, io ringrazio il direttore per questo diciamo, modo di esporre anche, no, in maniera logica le questioni del calcio. Non è mai semplice. Ci sentiremo anno nuovo sicuramente, vedremo, noi seguiamo tutte le squadre, anche se in promozione abbiamo meno collegamenti, più l'eccellenza, però vi seguiamo, controlliamo il vostro percorso in questa stagione. Tanti auguri di buone feste.
Vi faccio i complimenti per la trasmissione, perché è importante per tutto il movimento calcistico.
Diciamo, accendiamo una luce insieme, no? Anche in questo periodo dove le luci se ne accendono tante, accendiamo questa luce, anche questo riflettore sui campionati minori, sui dilettanti, perché è importantissimo. Grazie al direttore del Montone Calcio, Claudio Bianchini, alla prossima. Vediamo se stiamo raggiungendo anche, se è di ritorno da Guardea, il direttore sportivo del Cerqueto Calcio, Nicola Sorbelli. Nicola, buonasera.
Buonasera Enrico.
Oh, eccolo, bello pimpante. Non è andata oggi per il Cerqueto, una sconfitta, però credo che c'è da recriminare, perché un gol annullato che sembrava regolare, da quello che ci ha detto Matteo Pieretti dalla cronaca, il pareggio che era forse il risultato più giusto?
Ma il pareggio forse ci stava un pochino stretto, perché abbiamo fatto un grande primo tempo, Enrico. E purtroppo un rigore fallito, un rigore non dato, clamoroso. E queste partite dopo vanno così. Quando non segni, alla mia occasione ti fanno male.
Sì,
purtroppo quello
è vero.
Gli episodi non sono favorevoli in questo periodo.
Non sono andati bene, quello sicuramente. Vi siete rinforzati, il Cerqueto ha fatto questo acquisto importante di un giocatore che ha fatto la storia, Gualdo, Paolo Bellucci. Ecco, come è stata perché è stato già inserito in campo, mi sembra, ha giocato oggi Paolo.
Sì, oggi ho giocato tutta la partita.
Ecco, com'è stato l'inserimento di questo nuovo acquisto?
No, Paolo è un ragazzo fantastico e si è inserito subito bene.
Bene, diciamo è mancata la, come dire, la zampata vincente quest'oggi, perché appunto Matteo ci dice avete costruito tanto, costruite, però non riuscite poi a infilare la porta avversaria. Manca di cinicità, di cattiveria, che malattia può avere questa, in questo periodo, parlo, perché sennò altre partite l'avete vinte anche bene.
È un periodo che ci gira male.
Gira male.
No. Bisogna essere più cattivi statisticamente parlando sotto porta. E sperare che qualche episodio
Giri
dalla nostra.
Oggi è la trasferta più lunga che avete fatto da Cerqueto a Guardea, mi sembra, giusto?
Sì.
Anche quello può aver influito o no? Perché voi
andate... No, perché la squadra ha giocato una grande partita e quindi non vuol dire niente.
E adesso questo stop in pratica vi allontanate un po' dalla zona che conta. Anche se è tutto rimediabile,
ma noi dobbiamo salvarci il prima possibile. L'obiettivo nostro è quello. Dopo, se viene qualcosa di meglio, sarà tutto di guadagnato, però noi dobbiamo solo salvarci.
Sicuramente domenica si gira, il girone d'andata finisce. Giocate in casa e se ecco avete 18 punti, Cerqueto ha 18 punti, e se con una vittoria andreste a una matematica certezza della salvezza, perché 21 punti e 21, diciamo 42 punti, ci si salva, credo, no?
Ma non lo so, noi dobbiamo pensare domenica per domenica.
Quello sicuro,
non so
però
quanti punti bastano.
Ah, vabbè, però di solito si dice i 40-41 punti, ma adesso è vero che è lievitato tutto.
Sì.
Quindi speriamo che bastino questi. Quindi comunque 18 punti già è un bel bottino quello che avete fatto, perché avete vinto delle partite anche no? Giocando bene, giocando un bel calcio su un campo che non è a voi congeniale, perché voi giocate al Carlo Angelo Luzzi, un campo grande, perché abituati ad allenarvi al Cerqueto, un po' più piccolino, forse quello può dar problemi, o Nicola, oppure no?
Ma no, perché la nostra squadra è una squadra che piace giocare, palla a terra e avere spazi, quindi i campi grandi andiamo bene, dai.
Bene, allora a domenica prossima. Purtroppo,
ecco, sì. Becchiamo un po' di esperienza.
Si maturerà, no? Maturerà. A domenica prossima, domenica contro giocate in casa. Chiudete, pronto? Sì, Nicola, dico, giocate in casa domenica.
Sì, in casa contro il Todi.
Contro il Todi, ok, quindi. E domenica si chiude il giro d'andata. Tanti in bocca al lupo, Nicola, tante buon ritorno a casa. Grazie per essere stato con
noi.
Grazie
a voi, buona serata a tutti.
Buona serata, buon ritorno. Allora, i nostri ospiti li abbiamo sentiti tutti quest'oggi, quindi chi tornava in macchina, chi stava anche a casa, ne abbiamo avuti tanti, a cominciare dalla Serie D, abbiamo fatto il punto, adesso lo facciamo il punto con un amico che domenica scorsa ha avuto un problema, però quest'oggi si collega con noi ed è Fabio Calagretti, l'ispettore Callaghan, eccolo qua. Fabio, buonasera, ben arrivato.
Buonasera a tutti.
Buonasera, allora bisogna fare un po' il punto di questo campionato di eccellenza. Tu lo conosci molto bene, conosci soprattutto le squadre della tua zona, dell'Alto Tevere. E allora, che domenica hai sentito, hai visto in pratica? Se non so se sei andato a vedere qualche partita quest'oggi.
Oggi sono andato a vedere Pietra Lunghese e Montone.
Ah, bene, allora abbiamo avuto proprio il direttore del Montone, ha detto un pareggio giusto. Che, ecco, dacci il tuo giudizio.
Della Pietra Lunghese e Montone?
Sì, esatto, di questa partita che hai visto.
Allora, una discreta partita, abbastanza interessante, in cui la Pietra Lunghese ha sentito, secondo me, la partita della punta di me, che ha fatto 8 gol adesso di preciso, non mi ricordo, e c'è vista la mancanza, però è stata una partita affrontata a viso aperto sia da loro che dal Montone. Montone l'ho vista dall'ultima volta invece qua l'ho vista molto molto in partita, concentrata. Credo che il pareggio, come ha detto Cecagnoli, credo che sia anche se all'ultimo minuto a portiere battuto ha preso un palo clamoroso con Duranti, la Pietralunghese, era finita la partita, però visto i due tempi credo che sia stata affrontata in maniera molto concreta da Montone, che ha tenuto botta alla grande, a sicuramente una squadra migliore, la quale in secondo tempo un po' calata fisicamente, ed è venuto fuori il Montone che ha tenuto specialmente Falconi, Mortaro a un certo punto l'ha dovuto sostituire perché un pochino era corto di fiato, ho visto un buon Ubaldi e la difesa per il secondo tempo ha un po' sofferto, ma ha tenuto botta alla grande e nelle ripartenze un paio di volte è stato molto pericoloso il Montone. Quindi direi che pareggio alla fine
è risultato giusto. Ci puoi dare anche un giudizio di questo calcio dell'Alto Tevere, un Città di Castello che non ingrana, va bene il Trestina, diciamo in Serie D, però squadre
Noi ha fatto una vittoria clamorosa perché si è portato nel giro di 15 giorni fuori da tutti i pericoli possibili con 23 punti, credo che ora possa affrontare un mercato che, conoscendo Santino e Podrini sarà un mercato un pochino più ridotto, perché più si risparmia meglio è a Trestina. La squadra è una squadra che ha un ottimo allenatore, adesso non voglio esagerare, ma lo dico io, uno dei migliori della categoria. E credo che il Trestina Società, Bambini, Galizzi e compagni, insieme a Podrini, siano abbastanza soddisfatti del lavoro che hanno fatto e il frutto si vede di questo buon lavoro. E quindi questa vittoria, pur essendo in svantaggio 1-0 di oggi per 2-1, credo che dia la misura del valore di questa squadra. È una squadra che obiettivamente ha qualche buon giovane, però non ha tanti numeri. Per tanti numeri volevo dire non ha una panchina di differenza delle altre squadre di altre classifiche. Quindi comunque diciamo bravo a Trestina perché se lo merita. Credo che con 23 punti sia abbastanza tranquilla per affrontare il futuro.
Sicuramente.
Per quello che riguarda le altre squadre dell'Alto Tevere, riferiti al girone di eccellenza, allora, dato che sono tre, perché partiamo dal sud, Pier Antonio venendo su Città di Castello e poi finiamo con il Lama. Finiamo perché il Lama, dopo che ha cambiato allenatore, ha perso due partite di fila ed è completamente in zona retrocessione. Me ne dispiace anche perché viene falcidiata e dagli infortuni, ma quello che mi preoccupa soprattutto dalle squalifiche. Questa settimana, non ultimo, dopo che ancora Cappellacci doveva scontare, che è uno dei pezzi forti dell'AM, il Lip che gioca da difensore centrale, questa settimana ha beccato quattro giocatori e con le squalifiche, di cui uno, due e gli altri tre una domenica. Quindi oltre agli infortuni, che altri due o tre giocatori sono infortunati che anche oggi mancavano, direi che sta attraversando un bruttissimo periodo. Mettici la sfortuna, mettici tutto, ma ci metto qualcosa anch'io. Credo, dopo aver visto un mese fa Pier Antonio e Lama, io credevo che Borgo, che era l'allenatore che è stato esonerato, fosse confermato non ti dico fino alla fine, perché dopo il calcio mi insegni che
assolutamente
come ritorna, però vedere il Lama contro il Pierantonio, è una squadra che oggi ha 20 punti, credo, non vorrei sbagliare.
Sì, 20 punti, sì, esatto.
17 ha vinto fuori casa, 20 punti.
Sì.
Quindi credevo che la società desse ancora motivo a Renato Borgo di poter finire, perlomeno seguitare il lavoro che aveva messo in piedi. Detto questo, non voglio togliere nulla all'allenatore nuovo, ci mancherebbe, vedi le squalifiche, le depressioni che ha avuto, per l'amor di Dio. Però ecco, probabilmente qualche ora in più l'amico Cristian Volpi e Elio Fiorucci ci devono pensare a fare a meno di Borgo. Comunque
qualche mea culpa tu di bisogna
qualche
che
mea culpa la faranno.
E il tuo Città di Castello
Enrico sono
dimmi
quello del Città di Castello il Città di Castello ha un organico che non può esistere che a tutt'oggi a 15 punti pareggiando addirittura con una diretta concorrente che ora è a 18, che è il Ponte Valdecepi,
che ha giocato fra l'altro mercoledì, no?
Aveva perso i rigori.
Sì, ha perso i rigori, quindi ha giocato 120 minuti, quindi avevano anche fatica.
Psicologicamente credo che non era al massimo, però è stato bravo Polverini a ricaricarli. Io la partita non l'ho vista, però da quello che ho sentito dai tuoi corrispondenti non credo che abbia demeritato.
No, assolutamente.
Mi sembra che alla fine poteva anche fare
il colpaccio,
realizzare il 2-1, però detto questo spero che nell'esame di coscienza l'amico Canji lo faccia magari anche insieme a Mancini, perché ho paura che la metà delle cose che non riesce a fare Canji c'è sempre il dissenso rispetto a quelle da fare del signor Mancini Piero, il quale Mancini Piero dice ai 420 che non c'entra niente, ma Mancini Piero è quello che c'entra più di tutti.
È quello che in pratica apre i borsoni, apre i cordoni della borsa.
Magari il borsone del Canji ce l'ha, c'ha le borsette, ma lui le apre tutte e le finisce tutte. È quello che non capisco che ancora insiste.
Ho capito. Beh, perché guardi, ne abbiamo parlato prima. Dicono, sì, vai.
Mi dicono che anche oggi sarà anche il freddo, per l'amor di Dio, pur essendoci un bel sole, di Città di Castello ce ne vanno sempre meno.
A vedere la partita lì al Bernicchi, è peccato.
Vuol dire che comincia a esserci un distacco notevole tra il pubblico e gli amanti dei biancorossi e questa società. Detto questo non vado avanti, se no rischio.
No, vabbè, questo è diciamo è le punture, il tuo modo di vedere, anche perché conosci bene il calcio, sei ancora all'interno di questo mondo, nonostante si dica che tu sei ormai a casa e invece vai a vedere le partite, quindi ti interessi, vedi, c'hai l'occhio ancora per guardare qualche giovane interessante, lo consigli,
lo dico io
che ancora nel mondo del calcio dei dilettanti Fabio e non solo Fabio Calagreti è un punto di riferimento, diceva il nostro amico Francesco Panfili che ecco vedere il Città di Castello in questa categoria è veramente una cosa che non sta né in cielo né in terra. Lui vorrebbe vedere il Perugia in Serie B, il Città di Castello in Serie D, insomma squadre che hanno un passato, però
c'è da dire, ci interrompo, scusa,
dimmi
c'è da dire una cosa importante, se non fossero arrivati loro due, Città di Castello
ho capito, era proprio sparito, tu dici.
Era un passo dal fallimento, quindi questo vanno ringraziati, dopo per come hanno messo in piedi e gestito le situazioni, credo che a tutt'oggi siamo allo scandalo calcistico.
Perché la retrocessione dell'anno scorso, quella credo che abbia fatto molto male lì a tutto l'ambiente, no?
Assolutamente.
Perché si era partiti con altre ambizioni.
Anche quest'anno.
Anche quest'anno.
nei discorsi un po' magna, facciamo la squadra per questo, facciamo la squadra per quell'altro, e qui siamo in mezzo ai play-out.
Sì, se tu sei stato anche presidente di Città di Castello, avresti una soluzione? Cosa faresti, se puoi darla come idea?
Io un paio, due, tre giocatori in questi ultimi giorni di mercato, credo che sarebbe ora di correre ai ripari. Credo che su questo, conoscendo Paolo Cangi e Fulvio Rondini, intorno si stanno guardando, perché qua, poi dopo il pareggio di oggi, credo che siamo arrivati al gozzoli per prendere la decisione di prendere anche altri giocatori. È chiaro, anche Armillei, che ha dimostrato nella sua vita calcistica di essere un ottimo allenatore, e quest'anno, dopo la vittoria del campionato dell'anno scorso, quest'anno ha iniziato in maniera brillante,
perché i risultati parlano chiaro, è quello sicuramente. Quello sicuramente. E c'è nell'ambiente c'è pressione, oppure vedi un po' di rassegnazione?
Non ho capito.
Dico, nell'ambiente i dirigenti, il presidente Cangi mette pressione all'allenatore, oppure c'è un po' di rassegnazione?
Ma no, la rassegnazione, conoscendo i personaggi, non credo, perché gente che dopo è difficile che si rassegna, altrimenti avrebbe fatto quello che io consiglio da diverso tempo, fare le valigie e andarsene. Però non lo fanno, quindi non si rassegna.
Vabbè, è un piacere parlare con te, staremo qui le ore, però il tempo è tiranno, adesso dobbiamo sentire, tu hai fatto l'analisi dell'Alto Tevere, sentiamo anche l'analisi dell'Alto Chiaccio, perché c'è Giorgio Buttò che conosci molto bene, credo, no Giorgio?
Sì,
appunto, saluto. Lo saluti, bene, allora tra non molto andiamo da lui, grazie Fabio, buona domenica, e ci sentiamo domenica prossima, ci faremo anche gli auguri buona per le feste.
Serata.
Grazie anche a te. Ciao Fabio, ciao Fabio Calagreti, insomma è un conoscitore veramente del mondo calcistico. Chiudiamo questo nostro appuntamento, siamo andati un po' lunghi, come si dice, sono le 18:09 minuti primi, tra l'altro la partita del Perugia mi sembra che sia terminata 2-2 da quello che ci dicono le cronache. Vediamo se riusciamo ad avere il collegamento con Giorgio Buttò. Giorgio, se c'è, sì, eccolo qua, Giorgio Buttò, fare il punto della situazione.
Buonasera
a te, buonasera Giorgio, parliamo anche un po' del settore giovanile, perché lui lo conosce molto bene. Allora, che non so, una domenica di calcio, tu adesso sei un po' fuori, mi sembra, sei fermo ai box, no?
Sì,
come
sì,
si dice? Ecco, però chi è malato di calcio o di riffo di raffa, qualche partita la va a vedere, si informa, insomma, non sta proprio fermo, non stai sul divano soltanto a vedere la TV, ma ti interessi anche di questo mondo, soprattutto dei dilettanti, no? Perché hai allenato fino a poco tempo fa, mi sembra.
Sì, ho allenato fino all'anno scorso.
Ecco.
Diciamo nell'ultimo periodo mi sono buttato un po' sulle prime squadre dopo aver fatto tanto settore giovanile.
È stato, diciamo, un premio quello delle prime squadre, oppure ti sei pentito di andare con quelli un po' più grandi e lasciare i settori giovanili?
No, non è stato né un premio né mi sono pentito, alla fine faceva parte di un percorso dopo anni all'Angelana.
Sì.
Quindi è stata una scelta che ho fatto e che rifarei, perché mi piaceva l'idea, mi piaceva il progetto che mi avevano presentato.
Che calcio stai vedendo adesso, anche se hai terminato da poco, no? Però è un calcio che ti rispecchia, oppure un po' sei deluso?
No, deluso no, assolutamente. Diciamo, continuo a vedere le prime squadre, ma adesso ho aperto anche una testata giornalistica che si chiama Giovani in Rete, che parliamo di calcio giovanile, quindi diciamo tutte le mattine e fine settimana seguo un paio di partite di settore giovanile.
E tutta l'Umbria o anche altre regioni?
No, solamente l'Umbria, e per adesso diciamo ci siamo concentrati sulla 1.
E lì ci sono già qualcuno, hanno ragazzi che hanno quanti anni? 13, 14?
diciamo che vanno dai 18 anni fino ai 14 anni, quindi diciamo la parte agonistica.
Diciamo già si può vedere se il ragazzo, no, è valido per categorie sempre dilettantistiche o anche professionistiche, questi ragazzi.
Ma diciamo che è un mondo che abbiamo voluto trattare proprio perché ci sono dei ragazzi che meritano una certa visibilità. Assolutamente ci sono società che stanno lavorando molto bene nei dilettanti, potrei fare dei nomi come il Terni, che comunque negli ultimi anni ha preso veramente il monopolio del calcio giovanile in Umbria. E ci sono comunque ragazzi che in prospettiva potrebbero andare anche nei professionisti. È chiaro che i percorsi sono lunghi e difficili, però ogni domenica vediamo assistiamo ai sordi, e due domeniche fa per esempio De Santis della Narnese è andato in gol con la propria squadra.
Ecco, i settori giovanili che sono poi la linfa, no, di tutte le squadre, prime squadre. Questi settori giovanili hanno i tecnici che formano, però i genitori come li vivono i loro figli? Cioè danno un aiuto oppure sono sempre in continua pressione con i stessi giocatori, i stessi figli, quindi, e anche i voi tecnici? Cioè vi mettono apprensione, anche a volte rabbia, perché si sentono tecnici anche questi genitori?
Allora, diciamo che non è un mondo semplicissimo, perché oggigiorno viviamo in un ambiente sempre più competitivo e il calcio, come potete ben capire, è un mondo dove i genitori cercano sempre di mettere becco e pensano di avere i figli più forti di tutti. Poi sta alle società come approcciarsi ai genitori. Ci sono società che dimostrano serietà e competenze e con questo riescono a dare tranquillità ai ragazzi e ai genitori, perché i genitori comunque se trattati bene sono una risorsa per il settore giovanile, perché comunque parliamo di un mondo dilettanti, spesso bisogna accompagnarli, spesso bisogna aiutare queste società ad andare avanti. Poi ci sono anche società purtroppo che diciamo si approcciano ai campionati in maniera troppo competitiva e lì subentra poi il genitore fanatico, e a quel punto ci possono essere delle incompatibilità con la crescita e la formazione dei ragazzi.
Certo. Segui anche i settori giovanili dei professionisti, non so, parlo seria Gubbio, del Gubbio, di altre società professionistiche oppure soltanto dilettantistiche?
No, guarda, già ci sono abbastanza squadre per i dilettanti. Mi fermo ai dilettanti, poi i professionisti non ci arrivo.
È troppo lavoro, in pratica, capisco. E questo tuo percorso, ecco, hai fatto questa giovani in rete, no? Questa pagina social, dove vi scambiate delle opinioni. Ci sono anche i ragazzi che interagiscono con voi, o siete soltanto voi formatori che vi scambiate delle opinioni, delle idee?
Ma per adesso diciamo i ragazzi ci seguono molto, perché ovviamente quando fai un'intervista al ragazzo sono le prime interviste, le prime volte che vanno, comunque che hanno visibilità, quindi sicuramente mi piace e ci scrivono. Per adesso parliamo più che altro con i responsabili e gli allenatori, sono loro i nostri referenti e le opinioni le scambiamo con loro, diciamo, poi cerchiamo di dare visibilità a tutti i ragazzi.
Hai avuto qualche ci hai detto qualche giovane che già è esordito in prima squadra di questi ragazzi
ci sono,
più grandi?
Tanti giovani che stanno facendo bene, stanno mettendosi in mostra e sono e comunque dei ragazzi che altrimenti sarebbero poco seguiti
certamente
dagli addetti ai lavori. Così facendo invece si scopre il mondo anche per le società d'eccellenza, di serie B, di promozione. Ci sono tanti ragazzi che potrebbero esordire, potrebbero fare le fortune proprio loro. Ne parlavo con un giornalista, abbiamo fatto un articolo questa settimana anche sull'abolizione degli under. Li abbiamo un po' espressi in maniera positiva su questa abolizione, perché comunque dato di fatto che non ha portato grandi risultati.
Sì, cioè in pratica se uno
fanno giocare,
cioè, se uno è bravo gioca
per obbligo piuttosto che
esatto, per bravura, no? Possiamo dire, se un ragazzo è bravo, sì, anche se ha 15 anni, credo che la società, il tecnico lo faccia giocare se vede che è maturato un ragazzo, perché appunto non c'è bisogno della carta d'identità per giocare a pallone, penso, no?
Assolutamente. Poi si tende sempre a far giocare questi ragazzi, per esempio sugli esterni, terzini, esterniati, sì, spesso facendoli giocare fuori ruolo, perché sono obbligati a farli giocare. Sarebbe invece il caso di farli giocare per filosofia piuttosto che per obbligo.
Se io ricordo, parecchi anni fa dicevano, ecco, li mettiamo lì perché fanno meno danni, i danni. Giorgio, veramente ecco, abbiamo scoperto con te anche questa tua, diciamo, disponibilità verso questi ragazzi che sono il futuro poi nel calcio, perché se non c'è questo, cioè questa passione comincia da e poi non può continuare il calcio, credo. Poi le società, ci ha detto il presidente Orvietana che si indebitano tantissimo, e quindi se funziona un settore giovanile le società ne traggono profitto, credo.
Assolutamente. Le società, i giovani sono una risorsa per le società, sia perché potrebbero andare in altri palcoscenici, quindi magari la possibilità di dare visibilità al settore giovanile, sia anche perché fare esordire i ragazzi in prima squadra è una soddisfazione propria, ma anche un risparmio proprio dal punto di vista economico. Non posso andare a pensare un giocatore fuori e in conto tirarlo più dal settore giovanile.
Sicuramente. Io ti ringrazio di questa parentesi che abbiamo avuto. Ci sentiamo anche domenica prossima, un po' prima magari, cerchiamo di accelerare un po' i tempi. E ti auguro innanzitutto una buona settimana, buone feste, perché siamo nel periodo di Natale, e domenica di nuovo ci sentiremo, se sei disponibile, chiaramente, se no impicci. Bene,
grazie a voi, tanti auguri.
Grazie a Giorgio Butò. Allora, abbiamo veramente terminato questo nostro appuntamento lunghissimo, addirittura sono 4 ore precise, sono 4 ore dall'inizio di questo nostro appuntamento, e domenica prossima chiuderemo questa diciamo prima parte di campionato, perché il campionato di eccellenza gira proprio, fa il giro di boa, si chiude il girone d'andata. Invece il campionato di Serie D giocherà anche il 20 dicembre, giocherà infrasettimanale prima del Natale. Noi seguiamo in modo particolare il campionato di eccellenza umbro con le Umbre che sono in Serie D, quindi seguiremo anche domenica prossima. Poi ci prendiamo una pausa per Natale e per Capodanno. Ritorneremo all'inizio del campionato del girone di ritorno il 7 di gennaio, ma lo diremo domenica prossima. Grazie comunque a tutti coloro che sono stati con noi, Roberto Casaglia in studio, i nostri inviati sono stati tantissimi, i nostri occhi e la nostra voce dai campi di calcio che ci regalano come sempre emozioni, e tutti gli ospiti che sono stati con noi per questo lungo dopo partita. Grazie ancora, appuntamento a domenica prossima, buona serata, buona domenica a tutti.
Diretta Sport, il calcio dilettantistico umbro su RT Radio. Collegamenti, risultati, classifiche e commenti. In studio Enrico Brunetti. Coordinamento giornalistico Nicola Agostini.
E goditi il sound perfetto della tua radio preferita. Ora sei su RT.